State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS con il quale andiamo a nord dell'Australia, a Brisbane, a parlare con un dottorando italiano che sta portando avanti uno studio sulla mafia, sul come la mafia viene rappresentata nei videogiochi e come anche gli italiani poi vengono rappresentati di riflesso. Ce la spiegherà meglio lui, è il ragusano Giulio Pitroso, dottorando, come detto, della Griffith University, che intanto ringraziamo per essere con noi. Ciao Giulio.
Ciao, grazie mille Andrea per questa opportunità per parlare della mia ricerca.
Dunque Giulio, iniziamo dal titolo, perché ogni dottorato, come sappiamo, ha un titolo, quindi da lì poi partiremo per analizzare cosa effettivamente stai ricercando.
Allora, il titolo è The Mafia Games, The Representation of the Mafia in Italians in Video Games. I giochi di mafia, la rappresentazione della mafia degli italiani nei videogiochi. Mafia Games è una definizione piuttosto ampia di un sottogenere, o se vogliamo di un genere dei videogiochi, che ha come tema principale ovviamente la criminalità organizzata italiana. Io ho un po' lavorato su questa cosa e già in passato avevo, ecco, cercato di definire quali sono le caratteristiche di questo genere, anche perché a livello commerciale o anche nella letteratura accademica questi videogiochi non sono sempre definiti alla stessa maniera. C'è chi pone l'accento su aspetti di carattere tecnico, cioè come il gioco ti permette di interagire con la realtà virtuale, oppure ci sono altri tipi di classificazione che pongono l'accento invece sulla narrativa, diciamo così.
E quando è che la mafia è diventata importante nei videogiochi? Perché mi verrebbe da pensare nell'intrattenimento culturale di massa, forse andiamo, non lo so, negli anni 60, 70, quando cominciarono poi a uscire non so, il romanzo di Mario Puzo, il Padrino, e poi tutte le saghe cinematografiche varie. Quando diventa anche videogioco la mafia?
Una cosa, diciamo così, è quando il videogioco è diventato veramente famoso, e un'altra cosa invece è cercare di tracciare un po' una genealogia. Ci sono sempre stati giochi che trattavano il mondo gangsteristico oppure facevano allusioni alla mafia, però questi giochi di solito prendevano il punto di vista delle forze di polizia o di un investigatore privato, diciamo una persona che ha subito un'ingiustizia, diciamo così. Mentre i videogiochi che propriamente iniziano a trattare la criminalità organizzata italiana dal punto di vista dei criminali, quindi di quelli che dovrebbero essere i cattivi, quindi gli antieroi, diciamo il 1991, c'è un videogioco che si chiama appunto The Godfather, che non solo ispirato, ma proprio ricalca la storia della serie dei famosi film, in particolare è settato principalmente sui primi due capitoli. Ed ecco, quello è diventato il primo caso famoso, però si trasforma in una cosa veramente di massa quando arriva GTA 3, quindi Grand Theft Auto, che è questa grande serie di videogiochi. Il terzo capitolo di questa serie verte molto sugli aspetti del crimine urbano, si basa tantissimo su determinati stereotipi, rappresentazioni cinematografiche, tra cui c'è tutto un pezzo del gioco che è dedicato a delle versioni un po' parodistiche del Padrino, ma che riprende altri temi comunque sovrautilizzati, cliché, luoghi comuni riguardanti la mafia italoamericana.
E che comunque siamo all'inizio del 2000, perché GTA 3 è uscito nel 2001 e quindi apre di fatto una nuova fase di come poi la mafia viene rappresentata. Appunto, parlavi del Padrino, poi dopo c'è stata anche nell'intrattenimento e non soltanto per bambini, nei cartoni mi vengono a mente i Simpson, dove c'era il celebre boss Tony Ciccione, mi sembra si chiamasse il boss mafioso nei Simpson. Ecco, la domanda che volevo farti, Giulio: quando ti è venuto questo stimolo di voler studiare la mafia da questa prospettiva qui?
Di pancia, la mia risposta istintiva è che da sempre, ovunque mi recassi, al di fuori della Sicilia, specialmente all'estero, c'era una certa forma di pregiudizio a volte scherzoso, a volte molto meno, tra i casi anche in senso abbastanza sgradevole, nei confronti dei siciliani, il nostro nome associato a livello globale a Cosa Nostra. E questo da una parte diciamo che mette la Sicilia sulla mappa, però ci sono anche tanti altri aspetti della sicilianità, della storia, della nostra cultura che hanno fatto anche il giro del mondo, però sono un po' adombrati in un certo senso dalle grandi narrazioni sulla mafia. Ho sempre avuto questo tema molto a cuore, ho militato in alcune organizzazioni adolescente, durante gli anni di università, anche dopo, diciamo facendo la mia parte contro la cultura della mafia, la criminalità organizzata, sentivo che questa cosa andasse vista in maniera più ampia, sicuramente fuori dalle gabbie del moralismo e anche da una visione un po' vecchia che è tristemente dominante tra i militanti e anche a volte tra i progressisti nello scenario politico.
E cos'è che nel frattempo ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con Giulio Pitroso, che è un dottorando della Griffith University, che sta portando avanti questo studio sulla rappresentazione della mafia, particolarmente quella italiana, siciliana, nei videogiochi. E qual è secondo te, Giulio, l'aspetto nocivo del giocare con la mafia?
Ah, in realtà non penso che sia nocivo giocare ai videogiochi di mafia. Questo è proprio il punto della mia ricerca. Cioè che io avendo militato e credendo assolutamente nei valori, nella lotta di personaggi come Peppino Impastato, Giuseppe Fava, non penso che giocare a un videogioco che racconti la mafia o vedere un film che racconti la mafia ti porti a sostenere questo genere di organizzazione. Secondo me, se fosse sfruttato come strumento anche di diffusione di visioni alternative e complementari, sarebbe una grande cosa. Purtroppo però questo non è un discorso di carattere moralistico, né sugli stereotipi, né sull'immagine dell'Italia nel mondo, ma al contrario è un discorso più sui processi culturali, sulle comunità di videogiocatori, sull'industria creativa. Il fatto che l'Italia abbia tutta una sequela di ottime opere scritte, ma anche diciamo di grande cinematografia, di serie TV, cioè penso alla Viovra, ma L'ultima violenza, penso a cioè anche ad altri film, ecco, un po' meno conosciuti. Questa grande produzione di tipo cinematografico o televisivo non corrisponde a un'altrettanto grande, importante produzione di carattere videoludica, e quindi noi non raccontiamo molto la nostra versione dei fatti. Tendenzialmente c'è un modello che è quello italo-americano, che viene mediato e rimediato. L'etnia, specialmente l'etnia siciliana, ma in generale gli italiani, vengono trasformati dal processo creativo in qualcosa che è sempre più lontano da ciò che è l'originale, così come diciamo è normale nelle industrie globali dei media, e vengono redistribuiti nel mondo in maniera tale da far combaciare un'etnia con un genere, o perlomeno di farlo parzialmente. Questa è una pratica che si chiama mise en genre ed è abbastanza nuova, cioè la pratica non è nuova, però gli studi su questa pratica stanno emergendo.
Sono recenti, ma sì. Fammi un altro esempio oltre a quello relativo alla mafia, ce ne sono altri.
Ma c'è una grandissima cultura di K-pop, cioè del pop coreano, che è veramente stradiffusa, e come buona parte delle culture dell'estremo oriente adesso hanno guadagnato molto terreno, sono una parte rilevante dei consumi degli adolescenti e dei giovani in Europa, anche in Italia, e quindi sì, i coreani fanno quel tipo di musica, oppure il Giappone i manga, gli anime, questo addirittura può portare la gente dell'estremo oriente, ecco faccio un esempio al contrario, ad adottare i comportamenti dei Chicanos, no? Di un sottogruppo della cultura latinoamericana. Quindi questa circolazione, rimodulazione delle culture etniche È un affare, diciamo così, globale, interessante, che ha a che fare con l'industria dei media in generale. Però nel nostro caso noi la subiamo particolarmente perché non abbiamo gli strumenti di costruzione di una narrazione differente, perlomeno nei videogiochi. I videogiochi, soprattutto quindi la serie di Mafia, la serie di GTA, hanno diffuso in un certo senso degli stereotipi, dei luoghi comuni che erano già noti, oversimplificando. Passami questa espressione, i contenuti della TV, dei film. Chi gioca sia a livello individuale che come gruppo di persone hanno una certa capacità di discernimento e costruiscono un loro significato dell'esperienza che fanno. E dalle interviste che ho portato avanti, che sono 40, quindi 20 in Italia, 20 qua in Australia, si evidenzia innanzitutto che c'è una grande distanza tra ciò che la persona pensa e la sua esperienza dentro il gioco. C'è una fortissima delimitazione di carattere etico, che viene, diciamo così, caratterizzata da una presa di distanza nei confronti della mafia, nel caso italiano. È una presa di distanza nei confronti di comportamenti criminali, criminogeni da parte degli australiani in senso un po' più largo. Invece l'aspetto che riguarda così l'immagine dell'Italia nel mondo è, secondo me, il dato più saliente della ricerca, perché gli australiani che ho intervistato in grandissima parte non pensano che la mafia sia un fenomeno tutt'oggi forte o che sia un fenomeno rampante o che esista in Australia. Sono pochissimi quelli che sanno che c'è un'organizzazione, c'è l''ndrangheta in Australia o
E anche
che
da tanti anni, insomma,
sì.
è molto solida. E quindi questo è l'aspetto che più ti ha stupito, o ce n'è un altro che di questa ricerca, visto che appunto hai scavallato e sei quasi vicino, sei più vicino alla fine di quanto tu lo sei all'inizio, c'è qualcos'altro che invece ti ha stupito di più?
La cosa veramente interessante è che i videogiocatori hanno proprio una loro idea diciamo così, della stereotipizzazione delle caricature etniche. Molto spesso c'è proprio un'ironia interna al videogioco e loro la leggono in maniera abbastanza cosciente, ecco. E poi c'è una cosa che veramente mi fa riflettere, è che se gli italiani, diciamo così, quando parlano di un'organizzazione criminale distante da loro, hanno bisogno della cultura pop, gli australiani fanno lo stesso però con la mafia italiana soprattutto. Alla fine siamo un po' tutti prigionieri di questo insieme di cliché, di stereotipi, perché molte persone, tra quelle che ho intervistato, ammettono che fanno benissimo, che le rappresentazioni non corrispondono alla realtà, però ecco, dicono: io lo so che il mafioso non è quella persona in giacca e cravatta, ben vestito, con un cappello. Al giorno d'oggi probabilmente non esiste più in questi termini, oppure, però io non riesco a sfuggire a questi modelli rappresentativi quando devo fare degli esempi di come mi immagino la mafia. Altri partecipanti fanno un po' lo stesso, però con modelli rappresentativi che vengono invece dalle serie TV, quindi dai Sopranos, o nel caso italiano, L'Onore e il Rispetto, Il Capo dei Capi, ecco.
Certo, certo che poi è anche necessario, perché poi in un videogioco gli elementi da dare al gamer devono essere necessariamente di livello superficiale, non si può andare troppo a fondo perché è proprio basato sul momento, no? Sul qui e ora, quando si gioca. Ma una domanda io da curioso, non tanto del gaming, perché non ne sono un grande esperto, ma sul fatto di sdoganare una cosa molto seria, come in questo caso è la criminalità organizzata e la mafia italiana in particolare. Perché secondo te è stato possibile poi sdoganarla e quindi crearci dei giochi sulla mafia, sì, ma su altre organizzazioni criminali famose nel mondo, magari no, o comunque anche organizzazioni politiche molto pericolose anch'esse, invece quelle non è stato possibile sdoganarle e poi crearci dei giochi.
Ma in realtà devo dire due cose. La prima è che con l'andare del tempo questi giochi, specialmente i più recenti, tendono ad essere meno macchiettistici, specialmente la serie di Mafia ha sempre cercato di essere abbastanza abbastanza seria, anche se c'è sempre un filo di ironia nelle rappresentazioni. Però in linea generale devo dire che sono molto più basati su fatti reali, un po' più credibili i mafiosi rappresentati oggi rispetto a quelli di 20 anni fa. Questo lo dicono anche i partecipanti alle interviste. Questa è un'evoluzione importante. Come dicevi tu, probabilmente, non lo posso dire con certezza, magari c'erano dei limiti tecnici prima, oppure proprio il gusto di fare questo genere di rappresentazioni. Ma esistono tanti altri videogiochi, c'è una serie molto famosa che si chiama Yakuza, ci sono tanti videogiochi su cartelli messicani, e ci sono anche altre realtà che hanno fatto una loro versione dei giochi ufficiali, e alcune di queste versioni danno una visione alternativa dei fatti, ecco, siccome moltissimi videogiochi sostengono in maniera aperta l'imperialismo statunitense, e alcuni paesi, alcune organizzazioni che sono fortemente in contrasto con gli Stati Uniti, organizzazioni terroristiche, hanno proposto una versione alternativa di giochi come gli sparatutti o militaristi, prendendo le parti del terrorista. Esistono tante versioni, però siccome chi produce i videogiochi e li fa circolare in massima parte è legato alle grandi case produttrici che sono in Giappone, negli Stati Uniti, di recente c'è stata una grande esplosione della produzione di videogiochi cinesi, però ecco, in linea di massima la storia del videogioco fino ad adesso è stata dominata da Stati Uniti e Giappone, e poi chiaramente anche l'Europa ha delle case di produzione importanti, però sempre in seconda battuta. Quindi penso che è un po' difficile che le case produttrici o comunque la distribuzione permetta di sdoganare
una narrativa diversa, insomma, una specie di ludopolitica, direi.
Diciamo così, le organizzazioni fanno molto leva sui videogiochi, anche organizzazioni di estrema destra utilizzano giochi non prodotti da loro, a volte prodotti da loro, ma altre volte semplicemente vanno a utilizzare gli spazi videoludici dove si gioca online per fare reclutamento.
Cioè, reclutamento, Giulio, cioè, quindi che criteri utilizzano queste organizzazioni, anche come hai detto terroristiche, non allineate con il mondo occidentale, diciamo, per reclutare persone attraverso i videogiochi? In che modo?
Bisogna fare un discorso un po' generale, nel senso che gli spazi digitali che sono ancillari, che sono legati ai videogiochi, quindi forum, certi social media, Discord per esempio uno molto famoso, sono diciamo degli spazi che vengono utilizzati da parte di queste organizzazioni, ma anche da parte di una galassia molto liquida, in realtà soprattutto dell'estrema destra, per fare propaganda politica, e questo comunque è coinciso in un certo senso con una strategia molto intelligente da parte di diciamo settori dell'alt-right che si possono collegare in varie maniere al trumpismo. Dall'altra parte c'è anche un discorso legato all'esperienza di gioco in sé, quindi soprattutto al gioco online, dove in particolare Roblox, ma in tantissimi giochi c'è la possibilità di interagire chiaramente con gli altri, questa è una cosa più che risaputa, e certe organizzazioni sfruttano la possibilità di interagire con gli altri, specie con i ragazzi più giovani, per fare propaganda politica, per agganciare la gente, anche ragazzi abbastanza giovani. E questo comunque è stato messo sotto la lente di ingrandimento dell'Australian Federal Police, che in particolare ha parlato di Roblox, però in generale, che è un gioco, però in generale diciamo che c'è un allarme su tutto quello che può essere il gaming per i ragazzi anche più piccoli, e per tutte le forme di estremismo ideologico, religioso, che possono intercettare queste coorti di giocatori, perché il gioco è una cosa molto sociale, però spesso si può trasformare anche, come tanti altri spazi fisici per essere chiari, in un'occasione per creare dei problemi sociali. Questo non inficia il valore culturale, appunto come dicevo prima, i grandi aspetti positivi del gioco.
Mentre altre organizzazioni non australiane, che invece fanno dell'uso delle armi il loro forte, ovviamente non usano la capacità di giocare in quel gioco lì per reclutare.
Queste organizzazioni utilizzano diversi strumenti, cioè anche la propria produzione di videogiochi che esprimano delle narrative. Io parlo dell'estremismo di destra, però chiaramente c'è anche tutto un mondo del terrorismo che che guarda con un occhio di riguardo, scusando il gioco di parole, alla produzione di videogiochi o di modificazioni di giochi che si chiamano mod, che riprendono un gioco ufficiale e ne modificano alcuni aspetti chiave, per riprodurre narrative ideologizzate che favoriscono un punto di vista estremista. Questa è una cosa importante che emerge della mia ricerca, che è, diciamo, un aspetto un po' all'atere, che la comunità di videogiocatori italiani pensa alla politica come assolutamente sganciata dal gaming, perlomeno nel caso delle persone che ho intervistato, mentre i videogiocatori australiani, proprio per una comunità, per una continuità linguistica con gli Stati Uniti, sanno perfettamente che sia nel mondo del videogioco in sé che in tutto quello che c'è attorno, quindi Twitch, la cosiddetta manosphere, e altri spazi contigui del mondo digitale, c'è una politicizzazione che è molto liquida e che noi chiamiamo in maniera molto generica alt-right, ma che ha tantissime sfaccettature. Quindi sì, c'è la gente che ha intenti effettivamente molto vicini all'eversione, e c'è gente che punta semplicemente al potere politico in maniera, come avrebbe detto Gramsci, in maniera egemonica, no? Quindi tende a conquistare il potere attraverso la cultura popolare, la pop culture.
Questo dà ulteriore valore a studi come il tuo, che non soltanto poi si parla di mafia, ma appunto anche di altre entità e di come poi il gioco viene visto e interpretato e come anche le minoranze poi vengono descritte da questi giochi. Quindi siamo arrivati quasi alla fine della tua ricerca, sei quindi soddisfatto del materiale che hai ottenuto, Giulio, in chiusura?
Ma sicuramente sì, non ne è valsa la pena, diciamo, è stata una grande avventura. Ora spero di chiudere nei prossimi 4-5 mesi e di terminare questo capitolo della mia vita, vedere cosa mi riserva il prossimo,
Sei
ecco.
entrato nella fase finale del dottorato, quando voglio finire, quando tutto è
Sì,
niente, voglio finire perché poi voglio
assolutamente.
fare qualcosa di diverso.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Giulio, allora in bocca al lupo per questi ultimi 6 mesi e ci risentiremo poi a dottorato finito per capire cosa farai dopo.
Grazie mille.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.